Sabato 4 luglio, qualche istante dopo le 15, e anche questa settimana è ritornata a Rotoclassica. Vi parla Carlo Centemeri e con me in studio oggi anche Carlo Lanfossi. Oggi parleremo delle dimissioni di Alex Ross da critico musicale del New Yorker, ma altrettanto degli italiani trionfatori del concorso internazionale di direzione d'orchestra nel Liechtenstein. Parleremo di conservatori e di tante altre cose. E buongiorno a tutti da Carlo Centemeri. C'è molta Italia nel successo della prima edizione dell'International Conducting Competition del Liechtenstein, che si è appena conclusa alla Vaduzersaal di Vaduz, un concorso nato con l'ambizione di ridefinire gli standard della direzione d'orchestra moderna e che ha visto diversi giovani italiani dominare la scena internazionale. Infatti, il sipario è appena calato su una settimana di musica davvero straordinaria che ha trasformato il cuore del Principato del Liechtenstein in una capitale della direzione d'orchestra. I numeri del concorso raccontano una sfida di portata globale, ben 173 candidature provenienti da 30 diversi paesi, tra i quali solo 9 direttori sono stati selezionati per affrontare le fasi finali. A contendersi il podio nel concerto conclusivo sono stati 3 finalisti d'eccezione, il britannico Matthew Lloyd Wilson e i 2 italiani Filippo Barsali e Anna Bottani. Ad aggiudicarsi il primo premio è stato Filippo Barsali. Per il giovane direttore italiano, la vittoria porta con sé non solo un premio in denaro di 30.000 franchi svizzeri, ma soprattutto l'invito a dirigere la Symphony Orchestra Liechtenstein nella prossima stagione concertistica. Il percorso di Barsali è segnato da una solida formazione. Comincia come violinista, successivamente si laurea al Conservatorio Luigi Cherubini di Firenze nel 2020 e poi si perfeziona a Monaco di Baviera con Markus Bosch e Georg Fritsch. Barsali ha già alle spalle collaborazioni di rilievo con orchestre come la Munich Symphony e l'Opera Rolla de Balloni e si appresta ora a lavorare come assistente alla Bergen National Opera per una nuova produzione della Traviata. Ma il successo italiano non finisce qui. Anna Bottani, direttrice comasca dalla carriera già internazionale, ha conquistato l'Audience Award, il premio del pubblico. La Bottani, che ha debuttato a soli 23 anni al Teatro Comunale di Bologna, rappresenta una figura artistica poliedrica, capace di spaziare dal pianoforte alla direzione d'opera. Con studi tra Milano, Weimar, Londra e Losanna, attualmente sta lavorando in progetti di altissimo profilo, come il The Four Turandots di Casa Ricordi. La competizione si è distinta per una giuria davvero unica nel suo genere, composta esclusivamente da musicisti in carriera, tra cui il violoncellista István Bárdai e la direttrice Anutali. L'obiettivo era emulare la realtà della professione odierna, valutando non solo la tecnica, ma anche la capacità di comunicazione e la leadership artistica. Fondamentale in questo caso è stata la collaborazione con la Hilti Foundation, che ha fornito ai candidati un percorso di mentoring su presenza scenica e impatto personale. E come sottolineato dalla giuria, questa settimana di prove con la Franz Liszt Chamber Orchestra e la Symphony Orchestra Liechtenstein rappresenta una base preziosa per il futuro di questi giovani artisti, a cui vanno i nostri più sentiti complimenti. Una bellissima notizia ci arriva dalla Francia. Domani sera Michel Plasson, dopo 23 anni, tornerà a dirigere l'Orchestra Nazionale del Capitol di Toulouse. Plasson, che oggi ha 92 anni, aveva reso questa orchestra negli anni la migliore orchestra francese, nonché un importante baluardo nell'epoca nella quale l'approccio alla Pierre Boulez puntava verso l'ultramodernismo. Plasson invece aveva scelto di dedicarsi soprattutto ai classici francesi. Il concerto di questa sera includerà musiche di Debussy, Roussel, Ravel e Berlioz. E mentre in Italia si è discusso lungamente su un'ipotizzata cancellazione della trasmissione di Stefano Bollani, Via dei Matti numero 0, che tuttavia ieri sera, come da un'ansa inviata dalla RAI, è stato confermato per la stagione 2027, ci arriva invece dalla Francia la notizia che il pianista Philippe Cassar, lungamente collaboratore di France Music, è stato cancellato dalla programmazione per ragioni di budget. Cassar, che ha 63 anni, ha trasmesso negli ultimi 22 anni con due distinte trasmissioni, Noto Traduttore e Portrait de Famille, facendo più di 400 puntate nel corso degli anni. Cassar era noto per essere una penna particolarmente pungente, ma estremamente precisa e analitica, in particolare parlando di esecuzioni e di repertorio dedicate al pianoforte. Davvero un peccato il fatto che non ci sarà più la possibilità di ascoltare le sue trasmissioni e speriamo sinceramente che possa prendere nuovamente contatti con qualche altra emittente. E veniamo in Italia a parlare di conservatori. Infatti la Corte dei Conti ha appena acceso un faro sulle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, le cosiddette AFAM, a proposito delle quali questa settimana è stato dato l'annuncio che si è iniziato il percorso per trasformare i titoli che queste istituzioni danno, attualmente diplomi con validità di laurea, in lauree vere e proprie. Ma proprio a proposito del comparto AFAM è giustamente appena arrivata una delibera della Corte dei Conti. Infatti la sezione centrale di controllo ha analizzato a fondo l'organizzazione e il funzionamento di conservatori e accademie, scattando una fotografia che mescola luci incoraggianti e ombre persistenti. Il quadro generale viene definito complessivamente positivo, segnato da un traguardo storico, il completamento di processo di statizzazione, cioè di trasformazione in enti statali da enti civici, per ben 22 istituzioni. È un passo decisivo per la stabilità del sistema, che è sostenuto con vigore dai fondi del PNRR che stanno alimentando l'internazionalizzazione e la nascita di nuovi percorsi di dottorato e di ricerca. Tuttavia, grattando sotto la superficie di questi successi, emergono delle criticità strutturali che non possono essere ignorate. Il dato più allarmante riguarda lo stato di salute delle nostre scuole. L'86% delle superfici utilizzate dalle istituzioni AFAM necessita oggi di interventi strutturali, quantomeno di manutenzione straordinaria. Sebbene gli investimenti edilizi siano in crescita, gran parte del patrimonio dove studiano i futuri musicisti italiani presenta lacune infrastrutturali che richiedono interventi urgenti. Stessa cosa si applica ovviamente alle accademie e a tutto il resto del comparto. Ma la sfida non è solamente legata all'ingegneria civile, è soprattutto umana. La Corte dei Conti segnala gravissime carenze di organico che rischiano di paralizzare le attività istituzionali. Per risolvere questo nodo la raccomandazione è chiara, bisogna cambiare marcia sul reclutamento dei docenti. L'idea è quella di allineare le carriere artistiche a quelle universitarie, introducendo meccanismi di progressione basati sul merito che rendano queste professioni nuovamente attrattive. Un altro punto focale riguarda però la trasparenza. La magistratura chiede procedure più omogenee per la governance, suggerendo che la nomina dei presidenti avvenga tramite selezioni pubbliche comparative. Non si tratta solo di burocrazia, ma di garantire una guida solida a istituzioni che devono imparare a dialogare meglio con il mercato del lavoro. A questo proposito, la Corte dei Conti ha insistito sulla necessità di monitorare i percorsi occupazionali dei diplomati. È fondamentale capire se e dove i nostri giovani artisti possano trovare un impiego dopo anni di studio. In conclusione, il messaggio della Corte dei Conti è un appello a non fermarsi a metà strada. Bisogna completare la riforma che dopo 27 anni ha ancora molte fasi da compiere. Bisogna rafforzare l'autonomia finanziaria e valorizzare quel patrimonio di eccellenza che il mondo, stando almeno a quello che dice il nostro governo, ci invidia. Solo così l'Italia potrà continuare a formare artisti capaci di essere veramente eccellenti nel loro ambito, trasformando la tradizione in un futuro sostenibile. Alle osservazioni della Corte dei Conti ci sentiamo tuttavia di aggiungere che una valutazione del genere non può trascendere dallo sviluppo di un reale mercato culturale italiano, con progetti che mirino soprattutto allo sviluppo del pubblico, in un quadro come quello attuale, in cui sembra che i fondi siano mirati unicamente al mantenimento in vita di istituzioni che non potrebbero campare col solo interesse del pubblico, le quali istituzioni a loro volta cedono fin troppo volentieri alla tentazione del riciclarsi come attrazione per un turismo molto generalista. Che senso avrebbe infatti preparare studenti per un mercato di lavoro che in ogni caso è in costante contrazione? Speriamo che venga data risposta a tutto questo nei prossimi mesi. Una clamorosa protesta ha avuto luogo a San Pietroburgo, dove c'è stato uno scontro tra gli studenti del conservatorio e i regolamenti dei trasporti. Infatti, il professor Stanislav Lyamin del conservatorio Rimsky-Korsakov ha denunciato che a lui e ai suoi allievi è stato vietato l'accesso alla metropolitana con i propri violoncelli. La situazione è critica. Una studentessa di soli 16 anni è stata recentemente bloccata alla stazione Begovaja, vedendosi negata la possibilità di raggiungere la sede di un esame, che non ha potuto sostenere. Alle proteste dei musicisti, le autorità hanno risposto suggerendo l'uso di taxi o mezzi pubblici di superficie, soluzioni definite insostenibili dal professore per i costi proibitivi a carico degli studenti. Il Dipartimento dei Trasporti ha confermato ufficialmente il divieto, giustificandolo con ragioni di sicurezza e gestione dei flussi del pubblico. Infatti, con oltre 2 milioni di passeggeri al giorno e più di 50 stazioni costruite a grande profondità, gli strumenti sono considerati oggetti ingombranti che potrebbero ostacolare il traffico dei vagoni o, peggio, causare gravi infortuni cadendo lungo le interminabili scale mobili della rete russa. Ci si chiede tuttavia come mai non sia mai successo un incidente del genere in tutti i decenni nei quali la metropolitana di San Pietroburgo è stata aperta. Vedremo un po' che cosa succederà. E una situazione ai limiti del grottesco si è verificata alcune settimane fa nel giorno della seconda prova della maturità per i licei musicali. La partitura, infatti, consegnata agli allievi per il compito di analisi musicale, conteneva alcuni errori estremamente vistosi. In alcuni casi se ne sono accorti i docenti, in altri casi se ne sono accorti direttamente gli studenti. Chiaramente, come aveva dichiarato il ministro, la prova poteva essere svolta tranquillamente perché il testo da analizzare c'era. Tuttavia, è anche chiaro che consegnare un testo con degli evidenti errori di melodia e di armonia poteva chiaramente fare in modo che lo studente svolgesse il suo compito nell'individuare questi errori, ma altrettanto sembrerebbe essere segno di una problematica non totalmente chiara. Anche perché alcune ore dopo, sul sito del Ministero, la partitura corretta era stata sostituita alla partitura sbagliata, che era invece presente nelle ore nelle quali si svolgeva la prova. Abbiamo interpellato diversi docenti di licei musicali, alcuni hanno semplicemente detto agli studenti di indicare gli errori o tralasciare i passaggi con errori evidenti, altri addirittura hanno invece recuperato rapidamente un'edizione corretta, segnalando al volo le correzioni agli studenti e accordando di conseguenza più tempo per recuperare il tempo della scrittura della traccia corretta. Diciamo una situazione non particolarmente chiara e che ha chiaramente costretto ogni commissione a muoversi secondo regole diverse valutate direttamente sul momento. Questa situazione è stata denunciata in primis dal quotidiano La Repubblica e è uscita successivamente una risposta del capo dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione del Ministero dell'Istruzione del Merito, Carmela Palumbo, che recita quanto segue. Dagli accertamenti compiuti, risulta che alla fine di marzo il gruppo di lavoro che predispone le tracce della seconda prova del liceo musicale aveva fornito e validato lo spartito corretto. Più tardi, nel mese di aprile, per sopperire alla necessità di predisporre una versione dello spartito stesso in formato speciale, destinato a una candidata ipovedente, poiché tale prova non era ottenibile dallo spartito validato, stante la tipologia del documento, che era un PDF chiuso, Il gruppo tecnico di XC della struttura esami di maturità ha reperito un'altra versione dello spartito in formato compatibile, cioè un PDF aperto. Tale spartito è stato sottoposto via mail alla valutazione e validazione dell'estensore della prova, componente del gruppo di lavoro per il liceo musicale, che lo ha ritenuto identico all'altro e anzi migliore, chiedendo, sempre via mail, la sostituzione del file validato in marzo con quello reperito in aprile. A seguito di tale indicazione, il file è stato sostituito. Il Ministero valuterà le iniziative di competenza nei confronti di chi ha commesso l'errore. I 250 anni dalla nascita degli Stati Uniti d'America portano con sé anche alcune riflessioni sugli aspetti culturali e sull'impatto culturale di questa nazione, ma altrettanto sul suo ruolo oggi sulla scena della musica internazionale. Recentemente John Horwitz, compositore, pianista, ma soprattutto straordinario autore che ha dedicato alla musica americana più di un libro fondamentale, ha pubblicato un'analisi che è estremamente interessante, ma altrettanto impietosa. Secondo Horwitz, non si tratta infatti solo di una celebrazione politica, quella attuale, ma anche di un momento di profonda introspezione per la musica classica americana, un'istituzione nata dal prestito delle tradizioni europee e che oggi, arrivata a questo traguardo secolare, si deve interrogare sulla propria identità e sul proprio futuro. Joe Horowitz, proprio sulle colonne dell'Arts Journal, ha lanciato una riflessione che sta facendo discutere le istituzioni di tutto il paese, partendo da una domanda molto scomoda. L'America ha davvero mantenuto la sua promessa musicale? Per capire dove ci troviamo oggi, dobbiamo tornare indietro a quello che Horowitz definisce l'apice di questa epopea, intorno al 1900. Era un'epoca di giganti. Henry Lee Higginson fondava l'Orchestra Sinfonica di Boston, Theodore Thomas portava la grande musica nelle praterie del Midwest e Anton Zeitl, braccio destro di Wagner, trasformava New York in un centro intellettuale mondiale, dirigendo persino concerti sinfonici a Coney Island 14 volte a settimana. Proprio in quegli anni, Antonin Dvorak, che all'epoca era direttore del Conservatorio Nazionale, predisse che le melodie dei canti popolari afroamericani avrebbero dato vita a una grande e nobile scuola di musica del Nuovo Mondo. Eppure, a distanza di 2 secoli e mezzo dalla nascita della nazione, quella profezia sembra essere rimasta una speranza incompiuta. Le orchestre americane continuano a suonare prevalentemente un repertorio europeo e un vero e proprio canone concertistico americano non si è mai pienamente materializzato. Il problema, suggerisce sempre Horowitz nel suo articolo, attraverso un aneddoto toccante, non è solo tecnico, ma emotivo. Durante un incontro in un hotel del South Dakota, il compositore Derek Bermel, non molti anni fa, parlando con Horowitz, ascoltò una registrazione dell'Otello di Verdi, diretta dal direttore italiano Ettore Panizza negli Stati Uniti nel 1938. La differenza rispetto alle esecuzioni moderne era galvanizzante e Chris Eagle Hawk, un anziano saggio della tribù Lakota seduto al tavolo accanto, riassunse il mistero in sole 3 parole. Senti come sentono la musica, come sentivano la musica. È proprio questa capacità di sentire la musica, di avere uno scopo vincolante che vada oltre la perfezione tecnica, che sembra essersi sbiadita con la scomparsa dei grandi musicisti immigrati durante il XX secolo. Oggi, mentre il 150° anniversario di Charles Ives viene celebrato più in Germania che negli Stati Uniti, ci accorgiamo di un'erosione della memoria culturale che tocca le fondamenta stesse delle nostre istituzioni. Spostandoci sulla costa est, il quadro che emerge dalle storiche sale da concerto è fatto di luci e ombre. A Boston, la Symphony Hall soffre per la presenza di troppe sedie vuote e per una programmazione che Horowitz definisce anonima, mentre all'interno dell'istituzione divampano tensioni sulla direzione di Andris Nelsons, di cui vi abbiamo dato ampiamente conto nelle settimane passate. Inoltre, documenti riservati trapelati alla stampa rivelano il tentativo della Boston Symphony Orchestra di correre ai ripari attraverso festival tematici e il cosiddetto affinity programming, ovvero programmi pensati per attirare segmenti di pubblico che storicamente non si sono sentiti accolti nei santuari della musica classica. Anche a New York la Filarmonica sta cercando una nuova bussola sotto la guida di Gustavo Dudamel. E sebbene la stagione futura veda il direttore impegnato per sole 8 settimane a fronte di ben 19 direttori ospiti, un contrasto stridente con l'era di Leonard Bernstein che dominava la scena per 18 settimane consecutive, ci sono tuttavia dei segnali di vitalità. La recente prima dell'oratorio di David Lang, The World of Nations, è stata accolta come un esempio di come la musica sinfonica possa ancora essere intelligente, originale e capace di testimoniare le tensioni dell'esperienza americana contemporanea. Al contrario, la costa ovest sembra aver trovato una strada più decisa verso l'innovazione. L'opera di Seattle, sotto la lunga guida di Spade Jenkins, è riuscita a strappare al Metropolitan di New York il primato come sede nordamericana di riferimento per la musica di Wagner, puntando non su allestimenti ipertecnologici, ma sull'approfondimento intellettuale e su una migliore acustica. A Los Angeles, l'eredità di Ernst Fleischmann e l'architettura visionaria di Frank Gehry continuano ad attirare un pubblico numeroso. Qui il modello burocratico tradizionale è stato superato da un team creativo che vede collaborare figure del calibro di Esa Pekka Salonen, John Adams e Herbie Hancock, dimostrando un'apertura senza precedenti alla contaminazione tra generi. Ma non meno importante è l'esempio della Oakland Symphony, dove il compianto Michael Morgan ha passato 30 anni a costruire un'orchestra che fosse lo specchio fedele di una comunità multietnica e intergenerazionale. Ma è forse nel cuore pulsante del Midwest che si trova la lezione più importante per il futuro. La South Dakota Symphony Orchestra, guidata da oltre 20 anni da Delta David Gear, ha trasformato l'orchestra in un centro civico fondamentale per il territorio. Il loro progetto di punta, il Lakota Music Project, è un esempio straordinario di come la musica possa costruire ponti di fiducia e comprensione reciproca con le riserve dei nativi americani. Non si tratta di una collaborazione superficiale. Per anni i musicisti classici e i cantanti lirici e i cantanti tradizionali Lakota hanno suonato gli uni per gli altri, imparando a conoscersi prima di creare nuove opere comuni in cui le tradizioni occidentali e indigene si fondono trionfalmente. Questo progetto non si ferma alle sale da concerto delle grandi città, ma raggiunge le scuole e le università di tutto lo Stato, dimostrando che la musica classica può ancora avere un peso sociale determinante. Naturalmente, questa analisi non è priva di voci discordanti che aumentano il dibattito pubblico. Alcuni ascoltatori e studiosi criticano la visione di Horowitz, ritenendola troppo circoscritta e pessimista. Robert Berger, ad esempio, sostiene con forza che la musica classica americana non stia affatto declinando, ma semplicemente evolvendo. Secondo questa prospettiva, gli standard esecutivi odierni sarebbero più alti che mai e il repertorio si starebbe finalmente aprendo a una diversità senza precedenti, includendo un numero sempre maggiore di opere composte da donne e da artisti afroamericani. Anche dal mondo accademico arrivano segnali di speranza. Molti insegnanti sottolineano come gli studenti stiano trovando modi creativi per mantenere la musica classica al centro dell'attenzione, mentre le orchestre giovanili in tutto il paese continuano a essere fucine di talenti e di passione. In conclusione, mentre gli Stati Uniti si preparano a spegnere le 250 candeline, il mondo della musica classica si trova a un bivio. Da un lato c'è il rischio di diventare un museo di tradizioni europee sempre più distanti dal sentire comune. Dall'altra c'è la possibilità di riscoprire quella promessa di Dvorak, radicandosi profondamente nelle comunità locali e abbracciando nuove forme di espressione che sappiano far sentire la musica alle nuove generazioni. Che sia attraverso i grandi palchi di Los Angeles o nelle riserve del South Dakota, la sfida per il prossimo secolo è già aperta. Sta adesso vedere chi la vorrà raccogliere. Una notizia ha scosso sia i giornali sia il pubblico della musica classica e contemporanea, ossia il pensionamento di Alex Ross, il più importante critico musicale americano attuale, autore di tanti straordinari articoli sul New Yorker e altrettanto colui che scrisse non molti anni fa un capolavoro come Il resto è rumore. Ci racconta la vicenda Carlo Lanfossi.
Arriva la sorpresa, la notizia che nel mondo della musica ha il sapore della fine di un'epoca. Alex Ross, 56 anni, l'autore di The Rest is Noise, Il resto è rumore, forse il saggio sulla musica contemporanea più letto e venduto di sempre, forse anche uno dei più belli, si congeda dal ruolo di critico musicale del New Yorker, un ruolo che ricopriva dal 1996. 20 anni tondi, quasi 400 edizioni della rubrica Musical Events, un'ottantina di elzeviri su compositori, interpreti, questioni musicali. La sua ultima recensione è dedicata allo J Music Festival in California è anche l'ultima, come critico titolare. A dare l'annuncio è stato lui stesso, con misura e senza clamore. Per 30 anni ho avuto il grande onore di essere il critico musicale del New Yorker, ha scritto. La scena musicale mi entusiasma più che mai. La compositore contemporanea è vitale, come sempre, ma non vorrei abusare dell'ospitalità. E poi il lavoro richiede molti viaggi a questo punto della vita, preferirei restare più vicino a casa. È un dettaglio non da poco, visto che per chi come lui vive a Los Angeles ma doveva scrivere per la testata di New York, la vita si è resa sempre più difficile. Però se non lascia del tutto il giornale, resterà come firma, ma spostando lo sguardo verso la letteratura, la filosofia, storie di esiliati, paesaggi. Di musica forse scriverà ancora, ma di rado e più che altro sotto forma di saggio. Ha voluto ringraziare la redazione e in particolare i direttori che negli anni, come David Remnick, gli hanno lasciato mano libera in un tempo in cui la critica va spegnendosi. E ha salutato i suoi lettori parlando di un percorso dall'immaturità alla pensione. Con l'addio di Alex Ross si assiste al tramonto di un'intera idea, forse, di critica musicale. Ross è stato forse l'ultimo di una stirpe capace di non limitarsi alla banale pagellina o al giudizio tecnico fino a se stesso, ma in grado di interrogarsi su ciò che l'ennesima esecuzione di un'opera del passato potesse raccontare della nostra contemporaneità, di chi siamo e anche forse di chi non siamo, come ha lucidamente ricordato Alberto Mattioli dalle pagine del Foglio. Il rischio concreto è che il giornale decida di non rimpiazzarlo, segnando un altro passo verso lo svuotamento della critica intesa come materia intellettuale alta, a favore invece di contenuti rapidi da social network. E d'altro canto se ne va una figura anche difficile da rimpiazzare, quella del critico noto anche ben al di fuori della cerchia degli specialisti. Nel suo caso, l'autore non solo del Resto del Rumore, ma anche delle oltre 1000 pagine del volume Nardnerismi, entrambi capaci di parlare a un pubblico veramente vastissimo. Come lui stesso ha deciso di chiudere il suo ultimo articolo da critico ufficiale del New Yorker. Che il rumore sia con voi. Per Roto Classica, Carlo Lanfossi.
E questa è l'ultima settimana della nostra Roto Classica, perché dalla prossima settimana ci sarà il palinsesto estivo, ma noi non vi abbandoniamo. Infatti, ancora per il mese di luglio, andremo avanti con una versione estiva di Roto Classica, che potrete scoprire sabato prossimo alle ore 15. Resta con noi sempre Ricordi d'Archivio, che domani sarà dedicato sia alla nascita del palinsesto estivo, ma anche a farci sentire un greatest hits di che cosa è successo nell'anno passato. E ovviamente restano con noi anche Labirinti musicali e l'apertura musicale classica della domenica mattina alle 7. Domani mattina con voi ci sarò io, Carlo Centemeri. E siamo arrivati alla fine anche di questa puntata di Roto Classica. In studio con voi Carlo Centemeri e con me Carlo Lanfossi, oltre ovviamente al resto della redazione, cioè Claudio Ricordi e Francesca Mulas. Noi ci risentiremo tra una settimana con la prima puntata della Roto Classica in versione estiva. Per intanto una buona prosecuzione con i programmi di Radio Popolare da Carlo Centemeri.